a tutti da Tiglio e Carlo, iniziamo una nuova puntata di Radio Linux, puntata questa che va in onda come ogni sabato alle ore 12.30 naturalmente su Radio Start. Prima di iniziare ricordiamo i punti di riferimento, ovviamente radiostart.it, la pagina di Facebook di Radio Start, il nostro indirizzo chiocciola Radio Linux su ovviamente Mastodon.1. Poi ricordiamo anche che verso il martedì mercoledì mettiamo la puntata nella sua versione podcast, e quindi la potete seguire anche attraverso l'indirizzo RSS dei podcast presenti sul sito della web radio radiostart.it. E tra l'altro metto la stessa puntata in una versione diciamo uguale su archive.org verso il giovedì e il venerdì. Comunque andiamo avanti, perché durante questa settimana c'è stata l'uscita di una distribuzione da molti odiata, da altri amata, ma sempre messa in discussione, che si chiama Elementary OS. L'Elementary OS, che esce nella sua versione 7.1, porta con sé tantissimi cambiamenti, alcuni evidentemente importanti, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Oltre all'allineamento alla ultima LTS di Ubuntu, da cui Elementary OS deriva, c'è una attenzione pignola sul fatto che ci siano delle applicazioni che vengono installate dallo stesso utente e che vanno a carpire delle informazioni su tutto noi che facciamo, tutto quello che noi facciamo, sin dall'avvio del nostro PC. Ecco perché con questa nuova versione il team di Elementary OS ha dato moltissima importanza a queste applicazioni nella schermata delle impostazioni, che si chiama Background e Auto Start, per vedere quando le esecuzioni sono in esecuzione e praticamente cosa sta facendo, le informazioni che sta utilizzando e anche i permessi che appunto ha e che noi gli attribuiamo. È molto importante questo, perché dà una maggiore chiarezza nell'utilizzo della stessa distribuzione. Distribuzione che ha poi fatto dei passi in avanti anche per quanto riguarda la gestione dei pacchetti, in particolar modo per i pacchetti Flatpak, che adesso sono un po' più semplici nel loro utilizzo, nella loro installazione e anche nella loro rimozione. E tutto questo ovviamente è all'interno di una fase di restyling, quindi insomma tutto l'ambiente è stato, diciamo così, ristrutturato, tenendo in considerazione che Elementary OS è una distribuzione molto filo Mac, nel senso che cerca di dare quel look and feel che dà il sistema operativo della Mela. Quindi l'obiettivo, anche se mai diciamo confermato da parte di Daniel Foé e in genere di tutto il team, il gruppo che lavora dietro Elementary OS, bene o male è quello, però con materiale completamente open source e con una gestione, diciamo, dei pacchetti che vengono installati nell'ambito della distribuzione, diciamo così, originali, con un App Center che contiene delle applicazioni che vengono sviluppate dai programmatori e praticamente vengono vendute a un determinato tipo di prezzo. È anche vero che la persona può scegliere qual è il valore che può dare alla stessa applicazione, quindi mettere un prezzo da 0 in su, insomma, da 0 euro in su. Quello che purtroppo invece rimane dal mio punto di vista è stranamente noto che, vabbè, stranamente, può darsi pure che sia anche una questione che riguarda solo il sottoscritto, che rimane problematico è l'applicazione mail e di conseguenza l'applicazione del calendario. Mail, che dovrebbe essere l'applicazione che viene sviluppata dallo stesso team dell'elemento iOS al sottoscritto, cioè a me, dà moltissimi problemi, anzi, per dirla meglio, non funziona proprio. Soprattutto non fornendo una configurazione particolare, un indirizzo Gmail che poi viene acquisito da mail, ma poi in realtà non funziona. Quindi in poche parole ci ritroviamo punto e a capo. E questo problema riguarda solo questo tipo di gestore di posta, perché invece andando ad utilizzare Thunderbird, non necessariamente l'ultima versione, ma io l'ho provata con l'ultima versione, questo problema assolutamente non si ha. La configurazione di Thunderbird viene portata a termine senza nessun problema. E anzi, il risultato è estremamente positivo. Quindi, la prima cosa che ho fatto per provare l'elemento iOS, mio malgrado, perché non l'avrei voluto fare, ho installato subito Thunderbird e quindi ho risolto il problema. Anche se secondo me questo modo di ragionare è un po' una sconfitta, perché è un software che viene fornito da Elementary OS. La stessa cosa per l'applicazione calendario che dà tantissimi problemi. Anche qui ho risolto per altre, insomma, vie. Quindi, queste sono cose che purtroppo continuano a essere presenti. Ripeto, mi pare strano che questo non lo dica nessuno, perché ho notato che sulle recensioni su YouTube, articoli che vengono fuori su blog, eccetera, eccetera, questo tipo di informazione non la dà nessuno. Poi c'è anche la scelta ovviamente di fornire un browser che praticamente non è il browser che viene utilizzato comunemente nell'applicazione, ma è un browser che va a gestire le applicazioni per l'installazione di pacchetti Flatpak. Dopodiché, ovviamente, appena possiamo, installiamo Firefox e tutto torna appunto alla normalità. Ci sono state altre migliorie, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni della musica e dei video. Più che altro è stata fatta una correzione dal punto di vista grafico. La navigazione adesso è più facile, più fluida se noi vogliamo, per esempio, impostare delle playlist. E poi può, per esempio, verificarsi, anzi, si può, questa è una cosa estremamente positiva. Ci mancava proprio il trascinamento nell'ambito dell'applicazione musica delle intere cartelle, quindi si possono selezionare oltre che i file e le intere cartelle. Questo è dovuto anche al fatto che anche l'applicazione File, che gestisce insomma i documenti, musica, eccetera, eccetera, dell'utente, è stata rivista e corretta. Così come sono state riviste le impostazioni, cioè più che altro dal punto di vista diciamo grafico, delle notifiche, e anche l'utilizzo del Bluetooth a un pannello diciamo così più visibile, più chiaro. La stessa cosa hanno fatto a riguarda il suono, e hanno posto tantissima attenzione su un altro elemento, sul problema che possono avere delle persone, insomma, nella lettura dello stesso tipo di di pagine oppure delle applicazioni, proprio perché spesso si verificano delle lamentele oppure delle richieste da parte degli utenti di Elementary OS che riguardano proprio la difficoltà nel leggere gli stessi documenti. E quindi sono intervenuti sia per esempio sull'applicazione, sull'utilizzazione della luce notturna, poi sul fatto che i caratteri siano più diciamo, coerenti, più chiari, e anche c'è un'applicazione, se fate caso, quando il vostro PC parte e provate a emettere Elementary OS, c'è proprio una voce che guida nel caso in cui ci siano problemi, diciamo così, di visibilità del tutto. Quindi, tutto sommato, il lavoro che è stato fatto rispetto a questa versione di Elementary OS 7.1 è un lavoro grande, nel senso che hanno cercato di allinearsi prima di tutto all'ultima versione della LTS di Ubuntu, ma di andare a portare moltissimi aggiornamenti per tutta la distro in questione. Ora, il problema finale, insomma, è che molte volte Elementary OS, quando la si guarda, si ha immediatamente la voglia di installarla. Quando la si è installata, si iniziano a notare, diciamo, dei rallentamenti. Ci si chiede anche perché. Inoltre ci sono delle applicazioni che dovrebbero essere il frutto del lavoro dello stesso team che non funzionano oppure che funzionano poco e male. Per esempio, io mi riferisco a Mail. Comunque, diciamo che nella sua unicità Elementary OS continua la sua strada, quindi anche le scelte che vengono fatte per quanto riguarda il minimizzare icona, le determinate applicazioni, quelle sono rimaste sempre le stesse e la soluzione è sempre la stessa, cioè utilizzare dei tweaks che sono presenti ma che non sono di default installati in Elementary OS, quindi bisogna che l'utente le vada a fare e quindi si può tornare, insomma, ad avere delle icone, chiamiamole così, con minimizzazioni e così via, normali come si verifica in qualunque altra distribuzione, in qualunque altro sistema operativo. Sono delle scelte un po' strane che vengono portate avanti dallo stesso team. Per cui, insomma, se volete sapere diciamo, con dovizia, con maggiori dettagli, e scaricatevi la ISO, tanto la trovate pure su distrowatch.com e provate la stessa distribuzione perché la potete provare dal vivo prima di installarla.
Vi segnalo una vicenda carina e ce la dà Wired. E voi sapete che più o meno in Europa stiamo andando verso il diritto alla riparazione del cellulare piuttosto che dell'elettrodomestico, eccetera, costringendo le aziende a rendere disponibili pezzi di cambio per tot anni dopo il ritiro dal commercio dei propri pezzi. Ebbene, Apple, è stata forzata a consentire alle persone di riparare i propri iPhone dai suoi azionisti e attivisti per il clima. Il risultato è che Apple ha temperato e ha messo a disposizione ai propri clienti un piccolo kit di riparazione per cambiare lo schermo del citofono che pesa approssimativamente un 40 kg. E non è l'unica di queste delle vicende su cose che riguardano il diritto alla riparazione. E andatevi a vedere Wired, l'articolo si chiama Automakers say they resolved the right to repair fight. Critics ain't ready to make peace. Poi torniamo a parlare di quelli che si chiamavano deepfake, ce lo dice Politico. A quanto pare Ron DeSantis, che sarebbe uno dei candidati diciamo alla presidenza degli Stati Uniti, ma lì funziona in maniera molto differente rispetto a qui da noi. E Ron DeSantis, che è, diciamo pure uno dei candidati repubblicani alle presidenziali negli Stati Uniti, dove voi sapete penso sappiate che funziona in maniera differente rispetto a qui da noi, ha utilizzato l'intelligenza artificiale con una voce clonata di Donald Trump, un altro collega barra avversario barra candidato alla presidenza per il Partito Repubblicano, per fargli dire cose false. E, nota bene, questo è solo la prima di... No, non sarà nemmeno la prima, però vedete che l'intelligenza artificiale inizia a svolgere un ruolo piuttosto pesante nella nostra vita. Poi vi segnalo un tweet molto sportivo in cui il Nikkei Asia scrive, un articolo di Nikkei Asia in cui si scrive che l'India ha scaricato in India i download di Threads, ossia il concorrente di Meta di X, Twitter, chiamatelo come vi pare, è stato scaricato per più di un quarto dei download totali. E poi staremo a vedere se Threads riesce a spiccare il volo oppure no, ma mi pare che almeno qui in Italia non sia ancora disponibile. Oh, poi vi segnalo un articoletto su Data Tilsynet, che sarebbe il garante della privacy norvegese, dati norvegesi, per cui l'autorità ha imposto uno stop a Meta per quanto riguarda le pubblicità comportamentali. Questo più o meno sarebbe la traduzione letterale di Behavioral Advertising basata sulla sorveglianza e la profilazione degli utenti in Norvegia. Questo stop, questo divieto inizialmente si applicherà fino a ottobre e riguarda le pubblicità di Facebook e di Instagram. Poi, se volete approfondire, vi ripeto, date un'occhiata a Data Tilsynet, scritto con la Y, che è il garante dati norvegesi.
Ne avevamo già parlato la settimana scorsa, ma adesso la notizia è ufficiale. Uscirà alla fine di ottobre la Raspberry Pi 5 con tanti cambiamenti, sicuramente con una maggiore potenza. Le caratteristiche, come abbiamo già detto la settimana scorsa, adesso sono ufficiali, quindi c'è una Broadcom BCM 2712-2 Quad Core, CPU ARM Cortex A76 a 64 bit e inoltre abbiamo un doppio output display HDMI 4K P60, decodificatore HEVC 4K P60. Il Raspberry ovviamente viene fornito di due porte 3.0 e due porte, da quello che ho capito io, 2.0. Inoltre ha una Wi-Fi ovviamente e ha anche una Gigabit Ethernet, porta Ethernet con supporto PoE. Altre notizie che riguardano diciamo, scheda, che poi sono notizie adesso che girano di più rispetto a prima, è che questo tipo di Raspberry è costruito interamente in Inghilterra, anzi, per dirgli meglio, in Regno Unito, ed è stato progettato a Cambridge. Si sa già quali sono i prezzi, o almeno sono 60 dollari, da quello che ho capito io, oppure per 4 giga, 8 giga invece costerà 80 dollari. Poi questi sono prezzi che dovranno essere sicuramente ritoccati, un po' per l'IVA, un po' per il cambio, eccetera, eccetera. Quindi ci sono due cose però che hanno colpito negativamente molti. La prima è che c'è una completa assenza dell'uscita composite e dell'uscita, diciamo, audio. Quindi le uscite qua ci sono, ma sono esclusivamente HDMI, anzi, penso micro HDMI. E questo è estremamente positivo per, negativo, scusate, per molti progetti che stanno dietro alla Raspberry. Infatti, alcuni dicono che per il tipo di esborso e per il tipo di alimentazione anche che richiede, che non sarà la stessa che abbiamo visto a quanto riguarda la Raspberry Pi 4, forse è il caso di rimanere con la Raspberry Pi 4 e rimandare per ulteriori progetti Raspberry Pi 5. Staremo a vedere perché diciamo che ufficialmente la Raspberry vera e propria dovrebbe uscire verso la fine di ottobre, quindi ci saranno sicuramente delle recensioni in cui avremo insomma un po' più chiara la situazione. Tra l'altro qui c'è anche un problema di fondo che riguarda molte distribuzioni che si basano sulla Raspberry Pi 4 e che dovranno rivedere diciamo i loro obiettivi, oppure dovranno rivedere pure il modo proprio di funzionare. Quindi per la distro sicuramente ci saranno dei cambiamenti. A proposito di distribuzioni, c'è una notizia interessante, e questa secondo me è molto positiva, anche considerando insomma i tempi che corrono, che ci sarà verso la fine di ottobre la nuova versione della Raspberry Pi OS, che si baserà sulla Debian. Però in questo caso parleremo di Debian 12, quindi di Bookworm. Ora, adesso sapete benissimo che l'utilizzazione della Debian che viene presentata insomma dalla Raspberry Pi OS è la 11, quindi tutti quanti attendono, diciamo, con un certo interesse che si verifichi almeno questo sospirato aggiornamento. Poi è anche vero che per quanto riguarda il Raspberry la situazione è un po' diversa rispetto alle altre distribuzioni, perché è molto molto particolare, anche se si basa su anzi, si basa su Debian, però ed è strettamente legato a Debian. Però vedete che ancora, finora, ormai sono passati un bel po' di mesi dall'uscita della Debian 12, non c'è stato l'aggiornamento da parte del Raspberry Pi OS, che potrebbe avvenire proprio in funzione, in base appunto al rilascio della Raspberry Pi 5, che ripeto dovrebbe essere verso la fine di ottobre. Poi c'è stato durante la settimana diciamo, un'altra notizia un po' che ha preso di contropiede molti, e che è stato appurato proprio che lo Snap Store di Ubuntu aveva delle applicazioni che erano presenti sullo Snap e che invece erano delle applicazioni malevoli, quindi applicazioni dannose che andavano a colpire a sicurezza di tutto il diciamo market, che è un po' la gestione dei pacchetti, che è un po' la base del funzionamento di Ubuntu. Quindi hanno messo subito diciamo un freno i coloro che i programmatori che stanno dietro allo Snap Store di Ubuntu, e quindi hanno rilasciato proprio delle versioni Snap che sono pure rispetto a questo tipo di problemi.
Oh, partiamo invece con le notizie dal mondo vere e proprie. La prima c'è la Business Insider, secondo cui JP Morgan starebbe piuttosto freddo e diffidente nei confronti della bolla dell'intelligenza artificiale che sta fermentando. E effettivamente staremo a vedere pure qua come andrà a finire. Poi vi segnalo che il Time, il prestigioso quotidiano, se non erro, ha pubblicato un articolo a firma di Henry Kissinger ed Eric Schmidt. Per i più distratti tra di voi, Henry Kissinger è uno di quei capoccioni che hanno reso l'America grande, giù di lì. Comunque sono stati importanti e comunque continuano a essere considerati dei dei fari, ecco, nella notte. E vi traduco all'impronta un piccolissimo estratto. I tecnologisti stanno operando senza il beneficio di capire quello che è il loro impatto sulla storia. E questo, penso, sia assolutamente corretto. Ossia, tradotto, stiamo sviluppando un'intelligenza artificiale, lo stiamo usando, lo stiamo fa facendo crescere e prosperare, però non abbiamo una visione d'insieme. E poi ripeto, il Time, Henry Kissinger ed Eric Schmidt on AI's Dangerous Future. Poi vi segnalo una schedina da 12 euro, a che croce un single board computer, che con 8 MB di flash, 8 MB di RAM, una piccola batteria agli ioni liquidi di non so che cosa, e può addirittura far girare Linux 6.3 o addirittura anche i programmi di Arduino e MicroPython. Se siete interessati, se non erro, si chiama ESP32-S3-DevKit-LiPo. E poi a voi ogni considerazione. Poi mi sono segnato un piccolo estratto di una chat condotta col Von Reimer che dice: io ho notato che ChatGPT sta peggiorando sempre di più. Mentre costruivo Elettra, ChatGPT è quella con cui l'ho comparata. E devo dire che noi non solo l'abbiamo la nostra Elettra, quindi la sua intelligenza artificiale l'ha eguagliata, ma addirittura l'ha anche distanziata in fatto di user di chiamiamolo di user friendly. E addirittura questi giorni ChatGPT va così male che perde il filo del discorso dopo un po' di frasi. E addirittura è per questo che ho cancellato il mio abbonamento mensile. Oh, poi vi segnalo un articolo di Agi.it che si intitola Frontier Model Forum: la pace armata tra Google e Microsoft. E le due società hanno fondato quindi un ente per lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale. E sottinteso, tante buone intenzioni, ma anche la volontà di autoregolamentarsi per evitare gli obblighi imposti. Ecco quello che dicevamo prima di Kissinger. Oh, poi vi segnalo che l'UNESCO ha invocato un bando per gli smartphone a scuola. E dal titolo mettete i discepoli al primo posto.
Adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo nel team di Peppermint OS, distribuzione che una volta era basata su Ubuntu, adesso è cambiata la storia dopo la scomparsa diciamo, del leader che aveva messo in piedi il progetto. Il progetto è stato ripreso dalla comunità e hanno creato delle ISO buone che riguardano il mondo di Debian e il mondo di Dewan, quindi si è pa passati da una base all'altra. Quindi di solito esce una versione Debian che è quella ufficiale di Peppermint, e poi abbiamo invece una versione Dewan che riguarda di solito più 32 bit. Adesso c'è un altro progetto che si chiama Peppermint Mini, che è in fase, diciamo, di creazione, ma dal punto di vista della situazione è a livello di testing, per cui siamo abbastanza vicini alla versione finale. Questa Peppermint Mini è piccolissima, di circa 200 MB, ed è una particolarità di fornire una ISO dove vengono effettuate delle installazioni ma via rete, e quindi l'utente può scegliere solo se effettuare l'installazione con base Debian oppure con base Dewan, e al tempo stesso se utilizzare 64 bit o 32 bit. In più c'è il fatto che c'è una anche maggiore facilità per quanto riguarda l'utente, perché può andare a selezionare il software che desidera installare. Più o meno è un po' lo stile che ha lo stile che ripropone la Debian, però però con dei passaggini in più, perché qui per esempio si può scegliere, se usate la Dewan, quale tipo di sistema init poter utilizzare. Quindi possiamo guardare, decidere se avere runit, openrc oppure sysys. Quindi ci sono delle belle notizie, penso che Peppermint verso la fine di novembre, in Peppert Mini, che secondo me è un progetto molto interessante, dovrebbe essere in giro. Poi, sempre andando a vedere quello che succede in giro, ce ne sono altre di notizie, e una che ha colpito un po' tutti è il fatto che la Apple ha scelto di basare il proprio motore di ricerca su quello di Google, altrimenti c'era la possibilità di utilizzare Bing, che in un certo senso garantiva, almeno da quello che si diceva negli ambiti del mondo Apple, una maggiore privacy. E è anche vero che questo è dovuto al fatto che Google ha cacciato circa 10 miliardi di dollari per poter essere il motore di ricerca predefinito nell'ambito dell'utilizzo degli stessi iPhone e penso anche degli stessi iPad. È anche vero che ci sarebbe stata una situazione di scontro sicuramente se non si fosse verificato questo fra il mondo Apple e il mondo Google attraverso appunto la scelta di Bing. Poi sempre un'altra notizia interessante, qui torniamo invece un po' al software di cui noi parliamo spesso, è uscita una bella versione di New Flash. New Flash è un ottimo lettore RSS, è stata aggiornata la sua versione 3.0, quindi vi consente, in poche parole, di poter avere tutte le vostre news, tutte le informazioni, giorno dopo giorno, ora dopo ora, costantemente aggiornata. Anche dal punto di vista grafico è fatto veramente bene, per cui magari se avete voglia andatelo a scaricare. Il software si chiama New Flash 3.0 e tra l'altro è anche disponibile nella versione Flatpak.
Oh, voi sapete che Twitter ha cambiato nome in X e giustamente anche la sede di San Francisco ha cambiato il simbolo sopra la sede. Il problema è che X, Twitter, Elon Musk o chi per lui ha installato questa enorme X sopra questo palazzo senza le dovute autorizzazioni, ragion per cui c'è un procedimento a carico della società e il comune è andato ben due volte a visitare gli stabilimenti di Twitter, chiamiamolo così. E questo ce lo dice la CNN. Poi, a proposito di X, di Elon Musk, vi segnalo un articolo del Foglio.it. SpaceX che blocca i satelliti e ferma le operazioni di Kiev è un problema. Ricordatevi l'anno scorso, 2 anni fa, quando è iniziata la guerra, invece proprio i satelliti di Elon Musk hanno permesso all'Ucraina di rimanere agganciata all'internet. Se avete voglia di farvi un cellulare, vi segnalo un articolo di Hackday.com che si intitola Open Source Cell Phone Based on ESP32. Si tratta di un cellulare con un LCD, diciamo in bianco e nero, ma quell'LCD che vi brucia gli occhi con la luce azzurra. Però fa da cellulare, scrive SMS e fa poco altro.
Altra notizia interessante per quanto riguarda le distribuzioni del mondo Linux, sicuramente è l'uscita di questa distribuzione che si chiama Slux, che è una distribuzione tutto sommato storica e che inizialmente si basava sulla Slackware e adesso invece si basa sulla Debian, almeno per alcuni progetti. È interessante perché è una distribuzione classica per quanto riguarda le unità flash USB, quindi non ha la necessità di essere installata e funziona per moduli che vengono appunto installati di volta in volta da parte dell'utente ed ha un'interfaccia abbastanza accattivante che ricorda in certe situazioni, in certi scelte anche un po' Chrome OS. Comunque, Slacks sicuramente è una distro ideale per chi vuole avere qualcosa su una penna USB da usare appunto diciamo nelle situazioni magari di emergenza. Tra l'altro utilizza ovviamente due tipi di pacchetti. Da una parte abbiamo Slack PHG. Se scegliamo di avere appunto una Slacks basata su Slackware oppure APT se si sceglie di avere una distribuzione sulla penna USB che invece in questo caso è basata sulla Debian. E siamo giunti alla termine della puntata di Radio Linux che va in onda come ogni sabato alle ore 12.30, naturalmente su radiostar.it. Vi ricordo anche che siamo presenti ovviamente sulla pagina di Facebook di Radio Start, siamo presenti su Mastodon.1, cercateci, chiocciola Radio Linux, e poi siamo ancora presenti in parte su Twitter, ma siamo ancora vivi più che mai attraverso le nostre repliche che vanno il lunedì mattina alle ore 10.30 e anche c'è la RSS con le versioni podcast che vengono aggiornate verso il mercoledì di ogni settimana, quindi di Radio Linux. Quindi troverete anche sul sito della web radio radiostar.it tutte le puntate archiviate e disponibili di Radio Linux. E Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento la prossima settimana, stesso orario, stesso posto, come ogni sabato, alle ore 12.30 su radiostar.it, per una nuova puntata ovviamente di Radio Linux. Ciao a tutti! Well, we know where we're going.